Ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Bentrovate a tutte le persone in ascolto. Oggi abbiamo un ospite speciale, abbiamo Carlo Fontana qui con noi, attualmente presidente di Impresa Cultura Italia Confcommercio, ma per decenni una personalità centrale, un operatore culturale come ama definirsi, ma una persona che ha svolto diverse funzioni lavorando per istituzioni molto importanti dell'ambito musicale. Cito solo, poi via via le scorreremo nel corso della nostra conversazione, il ruolo di sovrintendente al Teatro Comunale di Bologna prima e poi per 15 anni al Teatro alla Scala, ma poi anche la presidenza dell'AGIS, ma la Biennale di Venezia, la FONI, eccetera. Insomma, le istituzioni con le quali ha collaborato sono state davvero tantissime. Carlo Fontana, a cui io do il benvenuto, grazie per essere qui con noi quest'oggi, ha anche appena dato alle stampe un libro, si intitola Sarà l'avventura, una vita per il teatro, edito dal Saggiatore, ed è un libro in cui ripercorre veramente la storia di tutte queste avventure culturali che si sono succedute nella sua vita. La Scala ha avuto un ruolo importante nella sua vita, non solo quando ne è stato sovrintendente, ma fin da prima, come ci racconterai. Quindi noi partiamo dalla Scala con un ascolto da una produzione del 1956, la direzione di Antonino Votto, le voci di Maria Callas e Giuseppe Di Stefano, il ballo in maschera. Nel libro lei segue, nel libro sarà l'avventura, una vita per il teatro, lei segue un itinerario cronologico, in larga parte, ripercorre le tappe della sua carriera, per cui Bologna arriva prima della sovrintendenza scaligera, ma in realtà la Scala nella sua vita, come lei racconta nel libro, è entrata molto presto, no?
Se la Scala è stata la mia vita, che se per esempio penso sempre con grande soddisfazione ai miei anni bolognesi, e infatti c'è il capitolo del libro intitolato Bologna Felix, perché furono anni di grande soddisfazione professionale e personale. Ma la Scala è sempre nella mia vita perché è stato anche teatro che io ho frequentato di più. Ho cominciato ad andare che avevo 5 anni e continuo ad andarci tuttora, insomma. Questo per piacere, perché io sono prima di tutto un appassionato.
Al di là del percorso anche molto strutturato che lei offre nel libro, libro che peraltro si legge con grande piacere, perché è scritto in maniera molto leggera, con molta capacità di ironia a fianco della serietà.
È stato voluto ed è stato un grande sforzo. È stato un grande sforzo perché, sa, tutti da me si aspettavano un libro un po' saggistico, un po', tra virgolette, burocratico, di uno che fa un bilancio della sua vita. No, io ci ho voluto fare un libro, appunto, leggero, che si leggesse piacevolmente come il romanzo di una vita.
Infatti questo, devo dire, è proprio uno dei pregi del libro, cioè la scrittura da un lato che permette di leggerlo con questo fascino e invece una ricca messe di documenti che lei include nel volume, in generale negli anni della Scala, in particolare nella relazione con il maestro Muti, la conclusione del suo mandato alla Scala. Anche su questo lei offre molta documentazione, quindi ciascuno può effettivamente poi farsi anche una propria opinione grazie a questi documenti che sono resi disponibili dal volume. Però mi piacerebbe tornare indietro e chiederle se ha voglia proprio di condividere dei ricordi di momenti emozionanti di questa avventura, incontri per esempio con magari singoli cantanti, singoli artisti.
Beh, io da appassionato, giovanissimo, bambino, ho avuto la fortuna di avere dei nonni appassionatissimi di teatro, mia nonna in particolare, figlia di un impresario teatrale della fine 800, di essere condotto dai miei nonni quasi tutte le sere a teatro, e la Scala era il teatro per eccellenza. Quindi io da bambino ho avuto veramente l'opportunità di assistere a spettacoli storici e assistere alle performance dei grandi cantanti. La Scala degli anni 50, io bambino, ma in parte l'ho vissuta. La Callas è certamente, lo ricordo nel libro, è certamente una grande impressione, ma è proprio perché era così, non perché si dice era così. E lì devo citare mia nonna, grande appunto appassionata e frequentatrice di teatro, che mi diceva, e cosa mi è rimasta impressa poi per tutta la vita, che giudicava la Callas un fenomeno simile a quello della Duse, che in realtà, come entrava in scena, riusciva a calamitare su di sé tutti gli sguardi, l'attenzione dello spettatore. Io la Callas l'ho frequentata attraverso i ricordi di Giuseppe Di Stefano, che era amico di famiglia, grande tenore, e di Gianandrea Gavazzeni, che era pure amico di mio padre, ma che io frequentai moltissimo, avendo una sorta di venerazione per lui. E poi, quando sono diventato studente alla Scala, io ho sempre pensato che il teatro lo fanno gli artisti. E mi è parso giusto celebrare alcune ricorrenze particolari. Ricordo i 70 anni di Renata Tebaldi, gli 80 di Di Stefano, di Giulietta Simeonato, di Leila Genger. Erano manifestazioni di gratitudine, di affetto, di considerazione che un grande teatro deve fare per valorizzare la propria storia ed esprime la propria gratitudine verso coloro che l'hanno fatto grande. Mi ricordo per esempio anche gli 80 anni di Franco Corelli, che aveva difficoltà, come noto, a rapportarsi con il pubblico, e anche quel pomeriggio lì nel ridotto dei Toscanini, nel Rotto dei Palchi, fece fatica a entrare in relazione con questa sala gremita. E però quello è un ricordo emozionante.
All'aspro assalto e
La voce era quella, naturalmente, di Franco Corelli, di cui stavamo parlando, con lui Fiorenza Cossotto, la direzione di Gianandrea Gavazzeni e il Trovatore, che andò in scena alla Scala nel 1962. Ecco, Carlo Fontana, stavamo in questo momento un po' nel solco dei ricordi, ma ci sono i cantanti del passato che lei ha conosciuto attraverso i dischi, attraverso le testimonianze, come ci raccontava, ci sono poi tutti gli artisti con cui lei stesso ha lavorato in veste di sovrintendente.
Gli amici, in primo luogo Luciano Pavarotti, che specie negli anni bolognesi mi diede un grande aiuto, Raina Kabivanska e Mirella Freni, sono state persone che hanno creduto in me. Certamente ho fatto una carriera brillante e ho vinto la partita per la successione scaligera proprio a Bologna. Ma a Bologna cantava Pavarotti, cantava La Freni, cantava la Kabivanska, cantava Ruggero Raimondi, cantava Nucci, cantava Bruson, cioè cantava il gota dei cantanti italiani del tempo. E devo dire, senza presunzione, che venivano proprio per il rapporto che avevano stabilito con me. Perché in teatro il rapporto personale tra l'operatore, manager e l'artista è tutto. Io mi ricordo Luciano, a cui chiesi, l'avevo conosciuto quando ero assistente di Baddini, ma alla CETA che ho maturato un rapporto più confidenziale. Ebbene, Luciano chiesi proprio la cortesia di darmi una mano e farmi un rientro in un'opera a Bologna, perché Bologna era in una situazione di grande crisi, grande difficoltà quando l'ho presa in mano nell'84. Ebbene, mi ricordo che lui prese in mano questo suo enorme quadernone con tutti i suoi impegni e mi diede la prima data disponibile, che era febbraio dell'87, quindi a distanza di tre anni. Fu un gesto indimenticabile. La Freni che voleva debuttare, Adriana Lecouvreur, che venne lei a proporsi di essere, perché si fidava di me, di quel teatro. La Kabivanska disponibile ad affrontare un repertorio per lei anche mai percorso, tipo l'Armée di Gluck, per non parlare della Contessa del Capriccio di Strauss. Insomma, furono anni per me veramente felici.
Le voci inconfondibili, credo, erano quelle appunto di Luciano Pavarotti e di Mirella Freni, alcuni dei nomi che Carlo Fontana ci faceva qui sotto la direzione di Herbert von Karajan nel duetto celeberrimo dalla Bohème di Giacomo Puccini. Ci parlava Carlo Fontana di una generazione di cantanti già celebri addirittura, come il caso di Luciano Pavarotti, con cui ha avuto modo di collaborare durante la sovrintendenza bolognese. Però in quegli anni, sotto la sua sovrintendenza, è anche cresciuta una nuova generazione di cantanti.
Io ho trovato una sorta anche qui di equilibrio tra cantanti affermati che in realtà venivano anche a cachet ridotto a lavorare a Bologna perché gli piaceva il progetto di quel teatro, e cantanti giovani che erano delle scommesse, delle scoperte. Penso, non so, a Giuseppe Sabatini, alla Scola, a Daniela Dessì. Anna Caterina Tenaci debutta a Bologna. Adesso Paolo Coni, che ha avuto una carriera breve ma molto significativa. Insomma, ci sono stati cantanti giovani che a Bologna hanno avuto il loro battesimo e hanno veramente, da lì sono partiti con una carriera importante. Ma, per esempio, non per darsi dei meriti, però è obiettivo. La grandissima Mariella De Via. Ecco, mi piace citare il caso della De Via, perché la pensi che la De Via, che faceva le Lucie, i Puritani, tutto questo tipo di opere belcantistiche dove eccelleva la Lucia della De Via, è certamente straordinaria, infatti la fece anche alla Scala poi, ebbene, per gratitudine in un certo senso, fece la Nannetta del Falstaff. Lei diceva prima l'atmosfera. Ebbene, guardi, questo conta molto nei teatri. Riuscire a creare una comunità di persone che si trovano bene, che lavorano bene, si sentono a proprio agio, che si sentono anche sorretti e, tra virgolette, amati, non solo dal pubblico, ma anche dai dirigenti del teatro, è importantissimo.
Mariella De Via, dunque, che rimanda alla stagione bolognese di Carlo Fontana, ma che poi è un'artista anche che è stata spesso ascoltata al Teatro alla Scala, e non solo, ascoltiamola nella Lucia, una delle sue interpretazioni sicuramente più rinomate, dalla Lucia di Rammermoor, dunque, Spargi d'amaro pianto, con la direzione di Gerard Kostern, da una produzione del Teatro Lirico di Cagliari.
No!
splendida Mariella De Via nella Lucia di Lammermoor. Milano, cioè il teatro alla Scala, naturalmente pone al sovrintendente condizioni di lavoro diverse da quelle di un teatro più raccolto come era stato il Teatro Comunale di Bologna.
Quando venni a Milano, certo, conservai il mio rapporto con gli artisti, conservai la presenza costante e tutto, però i problemi del sovrintendente alla Scala erano di altro segno, di altro tipo, e io incocciai in due fatti molto pesanti, che furono la crisi economica, Maastricht e quant'altro per entrare in Europa con l'euro, e quindi la necessità di dare organicità all'intervento del finanziamento privato e la ristrutturazione, perché con buona pace di coloro che la versavano, il teatro ha rischiato di essere chiuso per la mancanza di agibilità.
Gli antichi teatri all'italiana hanno uno charme indiscutibile, hanno anche dei limiti oggettivi sia dal punto di vista della sala e della possibilità di vedere, ci sono ovviamente disparità considerevoli nel modo in cui si vede il palcoscenico, sia a volte problemi di acustica, questo poi va singola sala per singola sala, sia dal punto di vista dei palcoscenici, di tutto ciò che sta alle spalle del palcoscenico e della possibilità di ristrutturarli e riattrezzarli inserendo anche queste tecnologie, no, nuove che non c'erano ovviamente non solo 200 anni fa ma anche semplicemente 50, che permettono di fare teatro in un altro modo. Come vede lei la differenza fra i teatri appunto di tradizione in questo senso, no? Urbanisticamente parlando, e invece le nuove opere che vengono costruite, che sono state costruite di recente anche in giro per il mondo, che rendono la fruizione dello spettacolo molto diversa?
Confesso che continuo a essere un patito del teatro all'italiano ottocentesco con i palchi e tutto. Il problema sono i palcoscenici. Noi abbiamo nei teatri, a parte appunto quelli nuovi, tipo il Comunale di Firenze, che è chiaro che è tecnologicamente avanzato, la Scala è stata rifatta ex novo, ma altrove siamo fermi. E quindi questo è un ritardo e anche forse un po' una diffidenza nell'uso delle nuove tecnologie, che è anche giustificata perché abbiamo visto casi che si blocca una cosa in un teatro ipertecnologico e si ferma tutto.
Per chi difende la conservazione anche dei palcoscenici o comunque dell'intervento umano nello spettacolo dal vivo, a me è capitato di sentir spesso anche portare in campo il fatto che la tecnologia rende tutto impeccabilmente preciso, quasi troppo, no? Questo poi forse non si sa se sia un elemento un po' romantico, no? Ma l'idea che il fatto che una recita ogni sera sia leggermente diversa, perché è diverso il cantante, perché è diverso il pubblico, perché è diverso, se lo spettacolo anche ha una componente manuale, respira insieme alla diversità. Lei cosa ne pensa?
Guarda, io ne penso esattamente come lei. Questo secondo me è il fascino, è il bello dello spettacolo dal vivo. Questo non essere mai uguale a se stesso. Il futuro è proprio questo, in un mondo in cui tutto è già preordinato, pensi all'intelligenza artificiale, lei dà degli input e questo ti scrive, ti parla come parlassi tu, qui non c'è da fare, qui ogni sera basta, non so, un piccolo raspino in gola, un po' di catarro, uno che respira male e cambia la recita.
Senta, visto che parlavamo anche di tecnologia del palcoscenico, le innovazioni tecnologiche hanno reso possibili anche dei modi di fare spettacolo che magari semplicemente 50 anni fa non erano possibili. Lei ha lavorato con i grandi registi che hanno fatto un po' la storia del teatro, mi viene da dire un nome solo per tutti, no? Giorgio Strehler negli anni della Scala. C'è qualcosa che è andato perso rispetto a quel modo di costruire delle regie? Mi viene in mente perché lei parlava anche di questa cura meticolosa, no? La cura del dettaglio, e c'è invece qualche cosa che abbiamo guadagnato dal fatto che si possano, per esempio, inserire nello spettacolo elementi come i video?
Quello che abbiamo guadagnato, secondo me, è nella libertà, anche della libertà espressiva. Anche se devo dire che un uso delle tecnologie in tutte le sue potenzialità, secondo me, non è ancora mai stato sperimentato. C'è ancora un grande territorio di scoperta, c'è molto da vedere, da pensare, immaginare. Quello che abbiamo perso è che l'ossessione tecnologica ha portato in alcuni casi a snaturare un po' lo spettacolo. E spostare l'attenzione, il focus primario, che è la musica, il cantante, l'interpretazione, su un elemento che sta all'esterno. È difficile che una scenografia entri, si compenetri nel tessuto musicale. Una scenografia è una regia. Secondo me, di Simon Boccanegri, Trela e Frigerio, penso che non ne vedremo più, ne vedremo molto raramente, perché il tentativo sarà invece quello di portarci sempre di più a usare questi mezzi in maniera esterna rispetto al tessuto drammaturgico dello spettacolo.
Beh, il Simon Boccanegra sotto la direzione di Claudio Abbado è stato davvero uno spettacolo memorabile. Ne approfittiamo, allora ascoltiamone almeno un estratto, il preludio al primo atto. Fra i vari ruoli che lei ha ricoperto, c'è stato anche il legame con la Fony eccetera, dove lei ha fatto nascere una collana di registrazioni storiche che è stata importante, credo, per moltissimi, comunque per la mia generazione, senz'altro, a poco la possibilità di conoscere un passato di cui sapevamo relativamente poco, no?
La competenza, specie nel giudizio sui cantanti, nasce dall'aver ascoltato molto. Dalla conoscenza dell'arte del canto, fondamentale è conoscere la storia dei cantanti e le testimonianze che i cantanti ci hanno lasciato da quando è stato inventato il fonografo. Alla Fonicetta, Grassi, che allora presidente della RAI, la Fonicetta era la casa discografica di Stato e apparteneva alla RAI, mi chiese di rilanciare la musica classica. E nell'ambito del rilancio, che prevedeva la collana della registrazione di Rossini in edizioni critiche e molte registrazioni dal vivo dei vari teatri d'opera, questo è un aspetto importante, c'è la riscoperta di alcuni nastri che giacevano tranquilli e beati nei ripostigli della RAI, e questi nastri, che in realtà erano dei grandi documenti. Noi avremmo due collane che giudico fondamentali. Una, la collana dei concerti Martini Rossi, che saranno stati una cosa molto popolare, però una collana che ebbe un successo fantastico, dove c'era dentro di tutti, da Beniamino Giglia appunto alla Callas. E poi l'altra collana importantissima, anche fuori diritti, quindi si poteva pubblicare, dell'archivio RAI. Sa, nell'archivio RAI c'era per esempio tantissimo Celibidache, Giulini, e c'era veramente di tutto. Ovviamente rimanevano a dormire negli scaffali, su tutti, la cosa di cui andiamo certamente più orgogliosi, è il famoso Ring, diretto da Furtwängler con i complessi della Rai. E questo già avere riscoperto, rifatto vivere quella grande testimonianza di un grandissimo direttore con complessi italiani, credo sia un titolo di merito che nessuno ci può togliere.
Possiamo dire allora che, riprendendo il titolo del suo libro, insomma, le possibilità sono moltissime, che sia l'avventura ancora per l'opera.
Sarà sempre un'avventura. Ma d'altra parte, cosa c'è più vitale dell'avventura? Noi siamo contro, dobbiamo essere contro la routine. La routine significa noia, significa abbassamento di qualità, di livello. No, noi vogliamo essere avventurosi.
Grazie mille, Carlo Fontana.
Grazie a voi.
E ci congediamo con un estratto da quel Ring di cui Carlo Fontana ci raccontava poco fa con tanto orgoglio, un estratto in particolare dalla Valchiria, con i complessi della Rai e la direzione di Wilhelm Furtwängler.